www.redigio.it e la storia continua. La gravidanza, madri a oltranza. Maritate in giovanissima età, le donne di Firenze mettono al mondo un figlio dopo l'altro, perché il primo dovere di una sposa è assicurare alla coppia una discendenza numerosa, a costo di rimetterci la salute. Aveva la Checca, quando morì, anni 57, mesi 9. E Femi, figlioli 36, dei quali die a Baglia 28, e quando ne morì, ne rimase 9 maschi. La carriera di questa mater familias fiorentina del 400, di cui il marito Antonio di Tommaso Masi tracciò il bilancio nel 1459, è a dir poco impressionante, non solo per la sua durata e la sua prolificità, ma anche per l'enorme scarto, se si può dire, tra profitti e perdite. Una carriera tutto sommato eccezionale che rimanda all'idea, messa in discussione dagli storici della demografia, di una fecondità naturale, esente da ogni controllo per le pratiche anticoncezionali o gli aborti intenzionali. Come tutte le donne sposate del suo tempo, Checca aveva di certo iniziato molto presto a fare figli, quando era ancora un adolescente, poiché quando morì il suo primogenito aveva compiuto 42 anni. Ma poi gli aborti spontanei e le nascite si erano succeduti senza tregua, presumibilmente fino all'approssimarsi della menopausa, al ritmo di circa un figlio ogni 14 mesi, subito affidato alle cure di un'altra donna. Il bello di una femmina. La giovane età del matrimonio, intorno ai 17 anni, e il ricorso all'allattamento mercenario consentivano infatti un intenso sfruttamento della capacità di procreazione delle donne, che rappresentava uno degli scopi principali del matrimonio. Pier Leon Battista Alberti, nel valutare l'apparenza della sposa, futura genitrice degli eredi della famiglia, era più importante ricercare delle caratteristiche fisiche promettenti di abbondante prole. Stimo le bellezze in una femmina si possono giudicare non pur nei vezzi la gentilezza del viso, ma più nella persona formosa e atta a portare a produrre in coppia bellissimi figliuoli. Il notevole sforzo riproduttivo imposto alle donne tentava indubbiamente di contrastare non solo la drammaticità, la drammatica mortalità infantile, ma anche le ricorrenti crisi epidemiche che fastidiavano la popolazione dell'Occidente nel tardo medievale. Di fatto, i censimenti di popolazione rivelano che, nonostante gli elevati tassi di fecondità e di natalità, le famiglie davvero numerose non erano poi tante. Ricordiamo che al suo capezzale Checca aveva potuto contare sull'affetto e conforto di solo 9 dei suoi 28 figli. Ora, al di là di qualche ritratto di famiglia prolifica, colorito ma pur sempre impressionistico, il regime demografico medievale, in particolare la fecondità femminile, sfuggono quasi sempre a qualsiasi tentativo di valutazione precisa per mancanza di dati seriali. Tra il XII e il XIII secolo, alcuni indizi, come la rigogliosa arborescenza delle genealogie dei baroni romani, oppure il maggior numero dei figli, ricordati ai testamenti dei nobili genovesi, il doppio rispetto a quelli citati dei loro concittadini artigiani e tradiscono una fertilità assai elevata, lasciando anche intuire la volontà di non controllare le nascite. Indubbiamente, nei ceti più abbienti, una discendenza numerosa segnalava la vitalità del lignaggio e contribuiva in larga misura al suo prestigio, oltre a garantire il suo potere politico ed economico. Ma a Genova, come a Roma, lo storico può difficilmente oltrepassare questa semplice constatazione. Dieci figli in 20 anni. La Firenze del Rinascimento costituisce invece un terreno di indagine eccezionale, perché i censimenti fiscali e soprattutto l'abitudine di tenere la contabilità delle nascite nei libri dei ricordi hanno consentito di osservare da più vicino il regime di fecondità delle famiglie dell'élite cittadina. Si stima così che le donne date in sposa tra i 15 e i 20 anni mettevano al mondo dai 9 agli 11 figli, quando la longevità dell'unione matrimoniale superava la 20ina di anni. Tuttavia, per la notevole differenza di età tra i coniugi e per i rischi legati alla gravidanza e al parto, la speranza di vita delle coppie non era molto elevata, e nelle tante famiglie troncate precocemente dalla morte di uno dei genitori, il numero dei figli scendeva a 6. Così, pur sperimentando assai giovane l'esperienza della maternità, le fiorentine concludevano abbastanza presto la loro attività procreativa, ben prima di aver raggiunto la fine del loro periodo fertile. Infatti, una madre su 5 dava alla luce l'ultimo figlio prima di aver compiuto i 30 anni. Una su 2 affrontava l'ultima gravidanza intorno ai 35. Pur essendo la fecondità delle spose adolescenti più bassa rispetto a quella delle donne di entrata nell'età adulta, a causa della loro immaturità fisiologica e delle ripetute assenze dei mariti trattenuti lontano da casa dagli affari, in media le nascite si susseguivano a intervalli di 19 mesi. Questo ritmo, abbastanza serrato, sembra essere stato direttamente influenzato dall'abitudine, estremamente diffusa nei ceti alti della società fiorentina, di separare subito i neonati dalla madre per affidarli a una balia, consentendo così ai genitori di riprendere rapidamente la loro vita sessuale e quindi procreare di nuovo in tempi ravvicinati. Per converso, seppure in assenza di riscontri oggettivi, si può supporre che l'allattamento mercenario incidesse negativamente sulla fecondità delle coppie popolari e contadine, dove veniva reclutata la stragrande maggioranza delle baglie. www.redigio.it e la storia continua.